Modem.
Ultime quattro mani, signori. Giocherà l'ultima mano, 1, 2, 3, 4. Non dovrebbe avere mai il grande buio. Quindi Adamo gioca per 3 milioni e 8, la prossima mano sarà di grande buio.
All in
3 milioni e 8.
Si chiude nel modo peggiore la crisi del casinò di Campione. Fallimento ha decretato oggi il tribunale di Como.
E di debiti ne abbiamo un cratere, ha capito? Da un buco si è allargato sempre più ed è sembrato a un cratere.
Possiamo mollare. Mollare vuol dire prendere, uscire di qua, andare via tutti e svuotare case, svuotare il paese e renderlo un paese fantastico.
Certamente il morale è veramente a terra, però poi ci si dà una scrollata e andiamo avanti.
Ma ovvio, ma la situazione è abbastanza critica. Adesso siamo tutti qua sperando nuovi avvisi.
Dopo 50 giorni si comincia a sentire il peso della preoccupazione, della paura per il futuro.
Penso che la parola giusta sia sconcerto, perché non si sa, non si capisce, non c'è una risposta e quindi siamo qui alla mercé in attesa che qualcuno ci dica quando riaprirà il casinò.
Campione d'Italia e il suo dissesto finanziario nella copertina di Bettina Müller. Ben ritrovati da Nicola Lüend. I dubbi e le incertezze del futuro di una realtà molto particolare come quella dell'enclave campionese nelle parole di alcuni abitanti del comune. La recente attualità ci dice che il casinò, oberato dai debiti, è stato chiuso. I motivi sono diversi: il cambio sfavorevole euro-franco, la concorrenza di altre case da gioco, delle slot machine, dei giochi online, anche il cambiamento della tipologia dei giocatori, anche le leggi più restrittive in materia di norme antiriciclaggio e forse altro. Una situazione, quella a cui siamo arrivati oggi, che è stata anche una condanna per il comune, socio unico della società a cui è stato affidato il casinò. Sono due destini paralleli e strettamente legati, se consideriamo che il 90% della copertura del bilancio comunale è o era garantito dai proventi della casa da gioco. E pochi giorni fa l'ultima notizia, le dimissioni del sindaco Roberto Salmoiraghi. Oggi a Modem dunque parliamo di Campione attraverso delle storie di persone che stanno vivendo momenti difficili, attraverso anche la storia del comune che ci ha portato poi alla situazione attuale. Saluto Alessandra Bernasconi, ex responsabile marketing del casinò di Campione, campionese doc, possiamo definirla così. Buongiorno, ben arrivata.
Sì, buongiorno, grazie anche dell'invito. Prego.
Saluto Marino Viganò, storico, ha contribuito alla stesura del libro Storia di Campione dall'VIII secolo ai giorni nostri di Fabrizio Mena, occupandosi proprio della parte contemporanea, quindi dal 1859 ai giorni nostri. Ben arrivato anche a lei.
Buongiorno a voi, grazie.
E per uno sguardo più politico, da un punto di vista di chi circonda l'enclave, Arnoldo Coduri, cancelliere dello Stato del Canton Ticino, responsabile dei contatti bilaterali fra Bellinzona e Campione. Buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno.
Partiamo però proprio da un capitolo politico. Ieri sera abbiamo raggiunto un po' all'ultimo secondo il sottosegretario del Ministero dell'Interno italiano Stefano Candiani, l'uomo che fondamentalmente a Roma ha in mano il dossier relativo alla stabilità finanziaria di Campione. Per iniziare gli abbiamo chiesto una prima reazione alle dimissioni del sindaco Salmoiraghi. Sentiamolo.
Ma guardi, è stato tempo perso, perché in questa condizione si poteva arrivare tranquillamente qualche mese fa. Ovviamente siamo direttamente interessati per quanto riguarda la stabilità finanziaria dell'ente, che è purtroppo assai grave. Quindi prima ci si mette il tavolino a lavorare e prima si trova una soluzione, anche perché non si può lasciare una comunità come Campione, ma in questo senso è un bonus per tutto il territorio in queste condizioni.
Quali dunque i passi ora da fare oltre all'individuare un commissario? Nel senso che a Campione abbiamo recepito una sorta di, come dire, di una certa distanza sentita fra Campione e Roma.
Bisogna avere un'interlocuzione, cioè è chiaro che nel momento in cui c'è un commissario noi possiamo interloquire con qualcuno che l'amministrazione la rappresenta senza remore e senza indugi, e quindi da quel punto di vista appena si insedierà ci metteremo subito a lavorare per riassettare la situazione. A chi non ne avesse notizia, si tratta di un dissesto di più di 100 milioni di euro.
A Campione si mira la riapertura più rapida possibile di questa struttura, è una cosa fattibile secondo lei?
È evidente che tutto va affrontato in maniera molto pragmatica. Il territorio oggi ha delle difficoltà a reperire le risorse che garantiscono alcune spese che nel passato venivano fatte, perché queste spese erano ridotte. Insomma, si tratta di mettersi a fare un piano industriale e anche un piano di equilibrio economico per l'ente.
Un piano industriale, lei dice, vuol dire anche cercare di portare Campione a disimpegnarsi un pochino da questa totale dipendenza verso il casinò?
Ma quello dell'ente ovviamente è un piano di equilibrio finanziario ed economico, quello del casinò non può che essere un piano industriale, perché quella è a tutti gli effetti un'azienda che opera, però non è nostra delega, quindi questo se ne occuperà il Ministero delle Finanze.
Si sente pronto a dire qualcosa ai campionesi, a cercare di innalzare un po' il loro morale?
Massima determinazione e volontà, occorreva forse un po' più di consapevolezza anzitempo prima di arrivare a questa condizione, perché i numeri sono noti da tempo, mentre nella casa da gioco anche dei sacrifici o dei tagli fatti negli anni, nel tempo, sull'ente comunale francamente una riflessione sui livelli di costo dello stesso poteva essere fatta già da parecchio tempo. Un comune come Campione non ha le risorse per poter mantenere una struttura amministrativa pesante come quella che c'è adesso.
Dottor Candiani, pochi giorni fa il consigliere federale nonché ministro degli affari esteri svizzero, il ticinese Ignazio Cassis, durante un dibattito parlamentare ha detto che un passaggio di Campione in mano svizzera è, cito, immaginabile. Lei lo vede immaginabile?
Credo che qualcuno non abbia ben compreso che Campione è territorio italiano, punto. Vedo con molto disagio la situazione di Campione perché non è un bel biglietto da visita. Noi dobbiamo essere in grado di dare delle risposte che siano sostenibili e molto serie, a partire appunto dal rispetto dei ruoli, quello del comune, e dal rispetto anche dei ruoli delle istituzioni che in questo caso rappresentano tutti i contribuenti. Quindi grande responsabilità e grande determinazione, ma soprattutto anche una sana punta di orgoglio, quello del territorio italiano, e non abbiamo alcuna intenzione di soprassedere rispetto a questo.
Le parole del sottosegretario del Ministero dell'Interno italiano Stefano Candiani. Alessandra Bernasconi, Roma è lontana, si è sentito dire molto in queste settimane, in questi mesi, dopo le parole che ha sentito di Candiani, la sente un pochino più vicina, è un po' più rassicurata oppure questa distanza rimane?
Sì, no, ecco, infatti mi ha fatto piacere l'intervento del senatore Candiani che ci dà un po' di speranza. Diciamo che sì, c'è il problema del riequilibrio dell'ente pubblico, però il riequilibrio dell'ente pubblico non può prescindere dalla riapertura dell'unica azienda esistente nel paese. Quindi ad oggi, per quanto so io, ci sarà un incontro a Roma il 25 ottobre, per
25
quanto,
settembre, giusto?
Settembre, scusi, per quanto riguarda il Comune di Campione e il proprio organico. Forse bisognerebbe fissare anche prima un incontro per la riapertura del casinò, che mi rendo conto ci sono anche problemi di tipo giuridico, ma vanno assolutamente superati, perché una cosa senza l'altro non può sussistere.
Una questione di priorità, secondo lei, dunque?
Sì, anche perché sono due mesi che non lavoriamo, sono due mesi in cui i cittadini di Campione non hanno risposte, cominciano a esserci situazioni anche di panico, proprio di mantenimento di famiglie, strutture che non funzionano più, il trasporto per le scuole messo in discussione e si è trovata una soluzione con i genitori che anticipano, insomma anche problemi pratici di tutti i giorni, quindi è assolutamente prioritaria la riapertura.
Stefano Candiani diceva che comunque qualcosa in più si poteva fare prima, soprattutto pensando all'apparato comunale, il casinò una piccola cura di Magrante l'aveva già intrapresa negli anni scorsi, si poteva davvero fare un pochino di più, non farsi sorprendere a questi livelli, secondo lei?
Sì, assolutamente sì, c'è stata proprio una mancanza di visione, essendo anche un paese piccolo diventa difficile lasciare a casa delle persone che abitano comunque in un territorio economicamente svizzero e che, se messi in mobilità come capita con l'ente pubblico, andrebbero a percepire uno stipendio in euro, quindi sono costretti necessariamente a trasferirsi in territorio italiano. E quindi però è vero, c'è stata una mancanza di visione, mentre il casinò ha ridotto fortemente i propri costi di personale negli ultimi 6 anni. Il comune non è riuscito a fare altrettanto.
Arnoldo Coduri, da Bellinzona, come si sta guardando a questo dissesto finanziario di Campione? Sappiamo che ci sono diversi crediti in ballo sia sul fronte cantonale che su quello comunale con Lugano, ma anche altri comuni, e poi c'è anche il fronte dei privati.
Ma certamente lo guardiamo con apprensione, e già dagli primi incontri avuti L'anno scorso col sindaco abbiamo fatto presente la situazione, ovviamente lui dal canto suo ci ha mostrato la situazione finanziaria del comune, noi siamo comunque, come si dice, sul pezzo, abbiamo inoltrato alla commissaria straordinaria per la liquidazione tutta la richiesta di insinuazione di crediti, ovviamente c'è tutto anche un altro aspetto di collaborazione e di rapporti secolari con Campione d'Italia che ci fa comunque sostenere il comune in questa difficile situazione.
Sta intende dire che le vostre richieste affinché questi crediti vengano coperti possono rimanere lì intanto, nel senso non ci sarà una pressione particolare?
Ma noi potremmo smettere di erogare determinati servizi, ma non faremmo un servizio né alla popolazione di Campione né tantomeno poi a quella ticinese. Potremmo parlare della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, parliamo delle acque luride, ci sono tutti dei servizi che proprio per la conformazione del territorio sono garantiti dal Canton Ticino e da enti cantonali ai quali noi dobbiamo continuare a garantire.
Servizi base, dunque. Si parla di all'incirca, perlomeno per quanto si sa, di almeno crediti di almeno circa 4 milioni e forse qualcosa in più. Le chiedo una reazione sul no secco del sottosegretario italiano all'apertura, definiamola così, del consigliere federale Ignazio Cassis ad un ipotetico passaggio di Campione in mani ticinesi e in mani svizzere. Cosa ne pensa?
La risposta mi sembrava tranciante e chiara. È vero che si può guardare anche oltre un po' gli steccati e dire ma questa discussione sull'annessione di Campione alla Svizzera, rispettivamente la separazione di Campione dall'Italia, si è già fatta nei secoli. Probabilmente poi dottor Vigano racconterà un po' la storia. Non è la prima volta che questo tema entra in discussione. Cioè il Campione di Svizzera, ecco, per rinominare la città di Campione se venisse aggregata alla Svizzera, è storia già dei primi anni del 1800.
Ma per il cantone è immaginabile, per usare proprio la terminologia di Cassis?
Cioè, non, il Consiglio di Stato era già stato sollecitato dalle deputazioni ticinesi, non ha preso posizione. Effettivamente la situazione attuale ci sembrerebbe quasi di essere un avvoltoio che si scaglia sulla preda, proprio perché la situazione di difficoltà del comune di Campione è lì da vedere. Noi, ripeto, abbiamo questo accordo di collaborazione col comune che è stato firmato nel 2011, nel quale è anche evidenziato che in situazioni di difficoltà la commissione paritetica si trova per discutere come riuscire a risolvere questioni.
Ma ne avete discusso internamente anche di questa uscita di Cassis?
Se ne è discusso, si è preso atto, però alla fine è un aspetto che probabilmente dovrebbe essere discusso a un livello più alto di quello del Canton Ticino e in primis dovrebbe arrivare dalla popolazione residente. La volontà l'abbiamo visto anche con altre situazioni in altri cantoni svizzeri dove una popolazione locale ha chiesto di poter annettersi a un altro cantone.
Ecco. Certo.
Siamo a un livello addirittura superiore questo, perché ci sono degli accordi internazionali.
Sì, anche se Cassis ha poi sottolineato che comunque l'iniziativa e il click dovrebbe venire a livello cantonale. Ma prima di sentire Vigano proprio sulle questioni storiche, sulla questione, sull'idea di un passaggio di Campione alla Svizzera e al Ticino, Alessandra Bernasconi, lei cosa ne pensa?
Beh, lo dico proprio a livello personale.
Certo.
Guarda, io sono nata a Campione, abito a Campione, le scuole le ho fatte a Lugano, sia del ginnasio cantonale che il liceo. A me non dispiace come idea.
Non dispiace, quindi... probabilmente non dispiace nemmeno ad altri campionesi.
Sicuramente.
Allora, Vigano, si diceva non sarebbe la prima volta che da una parte o dall'altra si cerca un avvicinamento, così proprio.
Storia antica, si dovrebbe dire. Come noto, Campione rimane separata come territorio dalla Lombardia dal 1512, quando il duca di Milano Massimiliano Sforza cede agli svizzeri giuridicamente Valle Maggia, Locarno e Luganese. Da quel momento la separazione territoriale viene complicata anche dal fatto che Campione è un territorio più vasto di quello attuale, di più del doppio. È composta dalla Campione di oggi, dalla costa di San Martino che sta davanti e da tutto lo specchio di lago intermedio. Il fatto che la città di Lugano, già al tempo, quindi Baliaggio svizzero, abbia impiantato, si chiama Forca di San Martino, abbia impiantato la forca dove il boia impicca i condannati a morte, fa ritenere al Baliaggio di avere una sorta di supervisione di carattere giuridico sul territorio, nonostante questo appartenga agli abati di Sant'Ambrogio di Milano. Dunque si ha già questa situazione complessa di un territorio più vasto, in parte proprietà personale dell'abate di Sant'Ambrogio milanese e in parte sotto una sorta di alta giurisdizione elvetica. In più a questo si aggiunga la completa interconnessione già allora del territorio campionese con quello elvetico, perché al tempo notoriamente non esistono i confini ma delle giurisdizioni, che è una cosa un po' più complicata. Quindi da allora c'è un doppio livello di interesse nella questione e fa sì che ci siano richieste sia dei campionesi a volte di essere annessi alla Confederazione, diciamo già quella riformata del 1798, sia da parte della stessa Confederazione a guardare a Campione come territorio possibile da annettere. All'interno della stessa popolazione campionese sono sempre esistiti da allora, parliamo del 1797, due partiti, due fazioni. L'una di chi ha sempre ritenuto Campione dovesse restare, per così dire, italiana, e l'altra che ha chiesto già dal tempo l'annessione.
Quindi una storia antica. Prima parlavamo invece di storie personali, perché appunto l'abbiamo sottolineato, dietro al tracollo del casinò e del comune ci sono anche molte storie personali. Seguiamo allora Andrea Netzer nel suo reportage a Campione.
Buongiorno. Oggi siamo arrivati al 56esimo giorno di presidio davanti al casinò municipale di Campione d'Italia. Accanto ai sindacalisti e agli ex dipendenti incontriamo anche bambini che giocano, mamme, pensionati, tutti i cittadini del paese che si sentono in qualche misura colpiti dal dissesto finanziario del comune e dalla chiusura della casa da gioco. Sabrina Bortoluzzi è docente alla scuola dell'infanzia.
Per me significa la perdita del lavoro, perché io sono un'insegnante di scuola dell'infanzia e la scuola dell'infanzia è stata chiusa proprio a fronte del fatto che comunque soldi per il sostentamento non ce n'erano più e quindi io sono già licenziata, ho perso il posto di lavoro. Ho l'ammortizzatore sociale italiano, la disoccupazione italiana, che sono 1.300 euro lordi al mese. Era già qualche mese che ero preoccupata, perché sapevo che comunque se non fossero arrivati i contributi comunque la scuola sarebbe stata chiusa, e così è successo, quindi sì, c'è una forte preoccupazione.
I bambini hanno trovato posto nell'asilo di Bissone?
Qualcuno a Bissone, qualcuno a Morcote, qualcuno a Maroggio, qualcuno è stato dislocato in queste scuole che hanno dato appunto l'opportunità ai nostri bambini di poter frequentare, però qualcuno non ha avuto accesso nelle scuole svizzere, quindi abbiamo una ventina, 15-20 bambini che sono senza scuola, sono a casa. Però non avrei mai pensato che il casinò l'avessero chiuso. Non molliamo, per forza, non possiamo mollare. Anche perché sì, potremmo mollare vuol dire prendere, uscire di qua, andare via tutti e svuotare case, svuotare il paese e renderlo un paese fantasma.
Buongiorno, Andrea, piacere.
E lui è il bimbo.
Ciao, come ti chiami?
Come ti chiami, glielo dici?
Signora, lei adesso ha il figlio a casa perché l'asilo è chiuso, giusto?
Sì, è a casa da settembre ovviamente perché l'asilo non c'è più. Guardi, io fino all'ultimo ho aspettato, abbiamo avuto la speranza che l'asilo riaprisse. E fatto sta che io non l'ho scritto da nessuna parte perché pensavo che comunque fosse una cosa che sarebbe passata. Non avendolo scritto in Svizzera come tanti altri bambini che sono stati iscritti in Svizzera, è rimasta a casa. Infatti a me era stata proposta un lavoro part time che ora purtroppo non posso più permettermi di fare perché devo badare al bambino a casa. Vogliamo andare all'asilo? Andiamo dalla...
Sì.
Andare all'asilo?
Sì.
Lui rimane un po' scioccato perché dice: mamma, mia sorella va a scuola, perché no? Perché lui non capisce la differenza tra l'asilo e la scuola e... Ogni volta che passiamo verso l'asilo, lui vuole andare all'asilo.
Intanto alcuni cittadini, molti ex dipendenti del casinò, si stanno organizzando spontaneamente per svolgere dei lavori di pubblica utilità che non vengono più eseguiti dal comune, come la pulizia dei giardini. La signora Adriana ci spiega la motivazione.
Sostanzialmente mancano i soldi e qualcuno comunque se ne deve occupare. Siccome noi amiamo il nostro paese, lo facciamo più che volentieri. Certamente il morale a volte è veramente a terra, però poi ci si dà una scrollata e andiamo avanti con la speranza, perché quello è il nostro obiettivo, che la casa da gioco venga riaperta, perché senza di quella il paese muore. Sta già agonizzando.
Però ci sono questi segnali di solidarietà, pensando proprio alla pulizia delle aiuole, dei prati, della natura.
Assolutamente, di amore, e sono gesti spontanei, perché nessuno ci obbliga a farlo. Lo facciamo perché abbiamo questo amore verso la nostra gente, il nostro paese. La solidarietà si dimostra anche così. Questa iniziativa che ritengo sia utile per il paese, sia utile per noi che lo facciamo e sia utile anche per le persone che comunque quando passano ci vedono, lavoriamo veramente con forza e con dignità, soprattutto hanno questo sorriso nei nostri confronti e la cosa ci consola, ecco. E nel frattempo comunque l'erba ricresce, i fiori devono essere curati e non si smette. È un dispiacere enorme, perché comunque c'è sempre stata vita, c'è sempre stato movimento e questo non poteva farci altro che piacere.
Fra le categorie toccate dalla situazione ci sono anche pensionati ed ex dipendenti del casinò. Il disagio, come sentiamo in questa testimonianza, è palpabile.
La mia condizione in questo momento è di disagio, forte disagio.
Una vita che ha lavorato per il casinò, lei?
Sì, ho fatto 40 anni di lavoro al casinò e ho fatto 20 anni di sindacato all'interno della Casa da Gioco. E adesso ho fatto un'associazione pensionati campionesi che rappresenta i pensionati di Campione. Io volevo dare una mano a più disagiati, i pensionati che prendono 600-700 euro al mese e che ne pagano 900 di affitto. E questo purtroppo posso soltanto fare qualcosa, ma anch'io sono un po', ecco, a disagio perché non riesco a fare molto.
La pensione è stata tagliata per i pensionati?
No, la pensione non è stata tagliata.
La pensione statale?
Noi abbiamo la pensione base che è italiana, va da 700 euro fino a 2500 euro netti. Noi avevamo un'integrazione da parte del Comune di Campione d'Italia che compensava la situazione economica del paese, perché con 2500 euro se paghi 1400 franchi di affitto ne hai pochi, e questa situazione ci aiutava. Poi è crollato tutto e non prendiamo più niente e ci troviamo davanti a una realtà che non può essere sostenuta, perché vedi, il problema dell'economia: se c'è un nucleo familiare qualcuno porta a casa qualcosa e ci si arrangia un po' tutti, no? Non si muore di fame, però il fattore psicologico è più grave, perché questa mancanza di lavoro e incertezza di poterlo avere in futuro è forte.
Di letto ce l'hai comodo il flash mob?
Sì, guarda, se vai su Salviamo Campione.
Un'incertezza che coinvolge logicamente anche gli oltre 100 dipendenti del Comune di Campione d'Italia. Roberto Ramanzina è uno dei loro rappresentanti sindacali.
Lei Campione l'ha frequentato?
Frequentavo Campione nel passato.
Ed era un'altra cosa, no?
Si veniva di notte a mangiare la pizza.
Era là alla griglia, fino alle 4 era aperto.
E adesso?
Adesso è tutto chiuso.
Allora, Roberto Ramanzina, lei lavora per il Comune di Campione. Qual è il suo sentimento?
Allora, tristezza sicuramente sì, vista la situazione economica e sociale del paese, che è piombata nella drammaticità di un'assenza di lavoro. Senso di responsabilità comunque, perché essendo dipendenti pubblici abbiamo maturato un senso di responsabilità che è connaturale nella nostra missione. Speranza, sì, anche speranza, crediamo nello Stato che possa arrivare e sbrogliare questa matassa apparentemente inestricabile.
Oggi ho visto l'amministrazione comunale tutti al posto di lavoro, anche senza stipendio.
Noi siamo regolarmente al nostro posto di lavoro da circa 7 mesi senza stipendio. Sì, è vero, confermo, dal mese di marzo.
Come fate a vivere?
Con le difficoltà, enormi sacrifici, tirare la cinghia, prestiti dei parenti, qualcuno chiede anche prestiti in banca.
Da quando è cominciato questo, chiamiamolo, declino, o è stato proprio uno shock in voi anche il fallimento del Comune?
Che le cose non andavano bene, lo sappiamo, è una traiettoria lunga. Tutto sommato, con la costruzione del nuovo casinò, e la crisi del 2007-2008 che ha modificato sia i comportamenti dei giocatori, sia le norme giuridiche che limitavano il possesso di denaro contante. Siamo arrivati a questo punto, siamo arrivati.
Adesso voi lavorate senza stipendio, sperate che il commissario o la commissaria futura vi riconosca questi mesi di lavoro, prima o poi, che qualcuno si faccia vivo.
Sul tempo lavorato siamo ottimisti, ma siamo ottimisti anche per il futuro, sapendo che ci sarà da rivedere il sistema un po' a ribasso. Perché le cifre di campione dovranno essere necessariamente rivedute in funzione delle risorse che in futuro non saranno quelle del passato.
Perché abbiamo anche la pagina Facebook e la pagina Instagram, sempre con Salviamo Campione.
Abbiamo fatto anche il Gran Gala del Casino Chiuso.
Però qui si trovano le cause della chiusura, tutto. E questo è il flash mob.
Era un reportage di Andrea Netzer. Dunque, Alessandra Bernasconi, 500 dipendenti del casinò sono senza lavoro. Un centinaio, buona parte del centinaio di dipendenti del comune non percepiscono il salario ormai da 7 mesi, ma l'idea che trapela anche da questo reportage è il fatto che si cerca di non mollare, benché ci sia disagio, ci sia incertezza, ci siano un sacco di sensazioni anche negative.
Sì, il discorso vero è che non dobbiamo mollare, ma non possiamo mollare, perché le alternative quali sono? Il paese muore, vorrebbe dire veramente andare via tutti da lì e andare a ricollocarci, chi abita già in Svizzera a trovare una sistemazione nel Canton Ticino e chi abita invece a Campione come me, non so, ricollocarsi da qualche altra parte. Quindi noi non molliamo e non molleremo mai.
Mi dica un po', è quantificabile la perdita ogni giorno, quotidiana dunque, dovuta al fatto che il casinò è chiuso? Si parla di varie migliaia.
Sì, noi abbiamo calcolato, stando al ribasso con le proiezioni del 2018 che erano molto scese, diciamo, dopo la notizia del fallimento, abbiamo calcolato un 200.000 euro al giorno di perdita. E quindi arriviamo a 11 milioni qualcosa.
In pochi giorni.
In neanche 2 mesi. Sì.
Marino Viganò, adesso da un punto di vista storico, come si può essere arrivati a una situazione come quella di oggi? Intendo dire un comune molto particolare, lei l'ha descritto prima, un enclave dunque in terra ticinese, che poggia praticamente l'intera sua economia su una struttura come quella del casinò. Quindi qua ci avviciniamo a una storia più contemporanea.
La casa da gioco viene aperta, quella attuale, nel 1933, con lo scopo preciso di sollevare il territorio campionese e di farlo diventare attrattivo dal profilo turistico. Non solo, le revenue di questa casa da gioco sono intese per sollevare l'industria turistica dell'intero comasco. Quindi il casinò è lo strumento che dovrebbe produrre denaro per sollevare una regione che notoriamente il comasco è diviso in due parti, la parte industriale a sud e la parte di montagna a nord, una parte poverissima, verso la Val di Intervi, verso queste valli laterali. Quindi trasformare l'Alto Comasco in un'area turistica da confrontare o da porre addirittura a quella ticinese. Man mano la casa da gioco diventa una monocultura, in particolare nel dopoguerra, dagli anni 60 e 70, quando tutte le altre manifatture campionesi, che ancora esistono, ci sono alcune decine di aziende, scompaiono, perché la casa da gioco rimane l'unico cespite di entrate, insomma, sicure e anche abbastanza larghe. Si chiudono le produzioni di terraglie, si chiudono per esempio anche l'unico albergo che c'era, importante, in particolare dagli anni 60 in poi. E bisogna ricordare che è esistito già un precedente, la chiusura della casa da gioco dal 1939 al 45, che è lo specchio della situazione attuale. Vale a dire che il comune è praticamente scomparso dalle carte geografiche e tutte le richieste che partivano dall'enclave erano di riaprire il casinò.
Quindi a leggere bene la storia si sarebbe potuto anche magari
il precedente
anticipare.
Era già chiaro, ma anzi cercare anche delle soluzioni, perché se nel dopoguerra la casa da gioco si è riaperta e le condizioni attorno erano anche le stesse dell'anteguerra, cioè dell'ante 1939, beh, nel frattempo invece le condizioni attorno sono mutate, Quindi siamo di fronte a due episodi simili ma non identici. Il punto è, la volta scorsa si è provveduto riaprendo la casa da gioco immediatamente alla fine della guerra. La prima richiesta agli alleati, agli angloamericani, da parte del Comasco, della prefettura di Como, è stata di riaprire il casino di Campione. Oggi siamo di fronte a una situazione mutata per le circostanze che stanno attorno. Sono già state ricordate mutazioni dei tempi, della clientela, del genere di concorrenza anche interna alla stessa area del Canton Ticino, certo, con altre case da gioco, o quelle finitime, prossime proprio di Lugano e di Mendrisio. Dunque, ci sono condizioni differenti. Il punto, come allora, è guardare la realtà. Quindi non andare per immaginazione. Cosa potremmo fare, ma cosa dobbiamo fare?
Alessandra Bernasconi, suona un po' come un mantra quasi questa della necessità di riaprire immediatamente il casinò. Poi abbiamo sentito lo storico Viganò parlare di monocultura. In questo caso siamo proprio di fronte a una monocultura totale, nel senso che si è chiuso tutto ed esiste solo ed è esistito solo e soltanto il casinò. Non è un po' pericoloso comunque tentare e continuare solo e soltanto su questa strada, cioè volendo solo la riapertura del casinò, sapendo che poi come monocultura si è sempre un po' a rischio?
Sì, da una parte sì, però la riapertura del casinò è la partenza per poter ripartire e non svuotare il territorio. Poi è chiaro che le future amministrazioni dovranno immaginare una strada diversa. Da sempre ci promettono questo famoso statuto speciale che non è mai arrivato, però è necessario che Campione abbia uno statuto speciale per le norme fiscali differenti, per le due monete differenti tra Campione e il resto dell'Italia, le tassazioni diverse. Senza questo non si può più riproporre altro tipo di attività sul territorio.
Lei tra l'altro si è fatta promotrice anche di un'iniziativa con la fondazione di una cooperativa, mi corregga se sbaglio, di una cooperativa con altri ex dipendenti del casinò. Questo a che scopo? Quali erano gli obiettivi?
Allora nasce proprio i giorni successivi alla chiusura della casa da gioco, e nasce proprio una situazione un po' di shock. Quando ci siamo trovati tra colleghi abbiamo detto: ma santo cielo, questa azienda la mandiamo avanti noi, è possibile che ce l'abbiano chiusa, un'azienda che produce più di 90 milioni di euro all'anno? E quindi nasce un po' su questa onda e voleva proporre proprio una gestione transitoria in attesa poi che lo Stato definisse quali saranno i futuri scenari della dirigenza, eccetera, eccetera. Quindi è una cooperativa tuttora esistente, ma che nasce molto anche per provocazione.
Per provocazione, quindi poi all'effetto pratico rischia di non portare...
Ma credo che non so, sia perseguibile.
Marino Viganò, sempre guardando alla recente storia, quindi è possibile dire che Campione nel Novecento non è sempre stato solo e soltanto casinò dipendente?
No, non lo era. Esistevano altre manifatture, ricordare anche la produzione di ceramiche, sono state aziende. Naturalmente, quando viene installata un'azienda che è per natura produttrice di redditi e anche in fondo facili, è anche naturale che si desertifichi poi il resto. Diciamo che già nel primo periodo 1933-39 questo è stato evidente. La grande parte della popolazione campionese si è riversata sulla casa da gioco. E questo è stato ancora più facile nel dopoguerra, perché con l'integrazione praticamente completa nel territorio svizzero, sotto tutti i profili, dalle targhe delle auto ai prefissi telefonici, all'economia, Campione ha vissuto come una parte, va detto, della Svizzera, non come una parte di una provincia della Repubblica Italiana. E dunque c'è stata anche una crescita indubbiamente importante dei consumi, del benessere a livelli svizzeri. Il punto è che rimane tuttora una comune della provincia di Como.
E questa è, lo sappiamo, è la sua peculiarità. Alessandra Bernasconi, prima nel reportage abbiamo sentito il dipendente pubblico Roberto Ramanzina che diceva: beh, adesso sarà un po' inevitabile rivedere il sistema al ribasso. Ha usato queste parole. C'è la consapevolezza che si va proprio in questa direzione, una direzione praticamente obbligata rispetto ai fasti, chiamiamoli così, degli scorsi decenni?
Beh, i fasti, devo dire che come dipendente del casinò negli ultimi 6-7 anni non è che ci fossero più.
No, sto perché, pensando a
un... Ecco, poi in prospettiva sì, andranno rivisti dei costi, e un po' il sistema campione dovrà attestarsi forse con meno personale in comune. Dipende anche da quello... Cioè, se un casinò riapre avrà bisogno di più personale comunale, più vigile, eccetera, eccetera. Se il casinò è chiuso, serve più nessuno. Sì, siamo consapevoli che dovremmo fare dei sacrifici, però non è che debbano sempre farlo solo i lavoratori.
Avete anche il timore di essere forse un po' giudicati anche dal resto, magari dalla popolazione del Comasco, proprio per il fatto comunque di aver vissuto una situazione molto particolare, anche con dei privilegi, possiamo dirlo, negli anni passati. Io leggevo, che ne so, sul Corriere di Como, qualcuno definiva il Titanic che si dirigeva verso uno scoglio, verso un iceberg, ed ora i campionesi piangono subito miseria. Insomma, il significato era un po' questo. Voi temete di essere un po' giudicati in questa
ottica? Sì, ci siamo resi conto che non siamo simpatici. Poi, stranamente, anche nella provincia di nostra appartenenza, io credo che la metà dei dipendenti del comune del Casinò poi arrivino da Como, perché non è che fossero di Campione. Quindi non capisco questa cosa. Probabilmente ancora un riflesso dei fasti degli anni 80-90, però ormai sono anni che questi fasti non sono più così. Quindi diciamo gli amici a Como, non so, diciamoglielo, insomma, prendiamo gli stipendi come prendono i frontalieri, insomma.
Certo. Arnoldo Coduri, ancora con noi?
Sì, ci sono,
ecco. Siamo in chiusura, adesso io l'ho tenuta diciamo un po' sulla panca perché diciamo era una questione più legata strettamente al territorio e alla sua storia. Che idea si è fatto così per chiudere la puntata di quanto sentito sia delle condizioni dei dipendenti e dei cittadini di Campione, sia sentendo poi sia lo storico Viganò che Alessandra Bernasconi?
No, è chiaro che la dimostrazione di fierezza dei campionesi è chiara. D'altro canto, ecco, si potrebbe guardare in futuro dicendo: è vero, c'è la monocultura che è nata sul casinò, dall'anno prossimo comunque Campione entrerà nel territorio doganale dell'Unione Europea, perciò risolvendo alcune problematiche relative all'IVA italiana e a quella svizzera, ecco, questo potrebbe magari essere anche uno sguardo in ottica di sviluppo di altre attività economiche.
Un'occasione dunque. Io ringrazio lei, signor Coduri, così come Marino Viganò e anche Alessandra Bernasconi, che ci ha testimoniato anche un po' di quanto si sta vivendo a Campione. Noi torniamo lunedì. A tutti l'augurio di una buona giornata.